Up and Down.
Up and Down.
Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Eccoci, 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 Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 12.05, buon venerdì, tanto per cambiare la vigilia di Napoli-Juventus. Alle 13 parlerà Andrea Pirlo, la seguiranno il nostro Simone Di Noi e Antonio Paolino, che porranno le loro domande ad Andrea Pirlo. Ragazzi, siamo in una condizione d'emergenza estrema, ma niente, niente paura. Subito, subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324, perché voglio sapere l'incrocio tra Napoli e Juventus. Non vale Juventus-Napoli, al quale siete più legati? Io ne cito subito uno, quello del 30 novembre del 2011, me lo ricordo molto bene, spesso mescolo la mia vita personale con quelli che sono gli accadimenti calcistici. Il giorno dopo dovevo essere interrogato di italiano, ero in prima superiore, non avevo ancora finito di studiare, c'era quella famosa partita che, tanto per cambiare, il Napoli aveva fatto rinviare, no? Vi ricordate, doveva essere giocata il 5 di novembre, causa pioggia, con un sole davvero invidiabile, il classico sole di Napoli. E chi ci segue dalla campagna, ragazzi, fatemi sapere da dove ci seguite, lo sa bene qual è il clima campano. Ebbene, che cosa fece il Napoli? Lo fece rinviare quel match lì al 30 di novembre, mercoledì 30 di novembre. Che cosa accadde in quella circostanza? La Juventus pareggiò 3-3, ed era un'altra Juventus, non era la Juventus attuale. Sono già passati 10 anni, terminò 3-3 quell'incontro, e io la vissi proprio con particolare enfasi, anche perché la Juventus non si presentò con il favore dei pronostici, con il favore del pronostico. Quindi sono molto legato a quell'incrocio, voglio sapere il vostro al 340 54 25 324. Per quanto poi riguarda in generale le dritte di formazione, ragazzi, siamo tornati in una situazione d'emergenza, perché per me non avere Bonucci, e ci arrivo a parlare di Bonucci, ragazzi, Bonucci che è in dubbio, ma non avercelo a pieno regime può essere un problema, così come gli altri. Ma bando alle ciance, perché ho parlato di Bonucci, ho parlato di un difensore, e non posso non accogliere così il grande Raffaele Ametrano. Buongiorno Raffaele.
Ciao, buongiorno, grazie per il grande.
No, il grande è d'obbligo, anche perché sei un grande allenatore, no? Te ne intendi anche di giovani che hai lanciato. Dai, Lovato è roba tua, Raffaele, non ti banalizzare.
Devo dire che è più roba di Sullo, io magari ho dato il mio assenso. Però.
Sei troppo umile, Raffaele. Senti, Napoli-Juventus è un po' la tua partita per certi aspetti. Io voglio chiederti che cosa ci dobbiamo aspettare, perché che cosa stanno combinando a Gattuso, Raffaele? Dai, insomma, è un po' brutto quello che sta accadendo intorno a un allenatore che è stato uno dei pochi, e qui lo sottoscrivo, caro Raffaele, a vincere un trofeo nel pieno dell'egemonia Juventus, la Coppa Italia, dobbiamo dargliene atto.
No, mi dispiace tanto, pure perché è un amico, e quindi mi dispiace personalmente. È un uomo che ha valori importanti, e oggi nel calcio è difficile trovare personaggi come Gattuso. È sempre lì in prima linea, si prende responsabilità anche quando non sono tutte sue, ed è veramente un esempio. Mi dispiace, ma alla fine sappiamo che poi i risultati contano, sono l'unica cosa che si guarda.
Purtroppo, Raffaele, fine, voglio sottolineare purtroppo in questo caso.
Sì, si mette un po' da parte tutto il lavoro, tutto quello che comunque un allenatore riesce a costruire. Pure perché il Napoli è stato sfortunato quest'anno tra infortuni, tra il Covid, e troppi giocatori importanti che fanno la differenza sono stati fuori, e alla fine una squadra ne risente di questo, ecco.
340 54 25 324, se avete delle domande per Raffaele Ametrano, noi gliele giriamo. Io sono curioso di sapere da parte tua come la Juventus affronterà questa partita, nel senso, che tipo di partita proprio ti aspetti pragmaticamente parlando, perché l'approccio delle ultime due partite della Juventus, caro Raffaele, è stato decisamente più conservativo rispetto a prima.
Sì, ma è comunque sempre stata la forza della Juve. La Juve riusciva a costruire la partita in base all'avversario. È una squadra che sa attendere, una squadra che sa difendersi bassa. Con Allegri era maestra in questo, no? Si difende nella propria tre quarti campo, e poi, certo, poi ha dei giocatori talmente bravi nel ripartire, che hanno gamba, come Quadrato, come Kulusevski, come Ronaldo, che comunque possono ribaltare l'azione. Sono tornati ad essere molto pratici, fai fatica a fargli gol adesso, si vede che sono molto più attenti rispetto all'inizio del campionato. Quindi è tornata la Juve che conoscevamo negli ultimi 10 anni e adesso è una seria candidata a vincere questo campionato.
Senti Raffaele, voglio chiederti che cosa ne pensi di Chiellini, perché è inutile girarci attorno, la Juventus è cambiata, è cambiato anche il volto da quando c'è Chiellini in campo, è inutile che ci giriamo intorno, ti chiedo se te lo aspettavi questo risveglio, utilizzo questa parola, perché lui si è infortunato al crociato, ha avuto 1000 problemi muscolari, però Raffaele ha ancora 3 spanne sopra tutti gli altri.
Ma sì, questi sono giocatori e sono atleti veri, si curano, sanno come arrivare poi alle partite, possono avere degli infortuni, ma vedo che comunque l'ha superato tranquillamente, è tornato a essere un baluardo della difesa, da comunque ampie garanzie, e anche i compagni ne traggono benefici, perché poi avere Chiellini a fianco ti dà
certo.
Una mano, quindi come è tornato in campo si è visto che il reparto difensivo ha tratto benefici da questo e la Juve non a caso è migliorata tanto sotto quel punto di vista.
Senti Raffaele, ti leggo un bel messaggio da parte di Fred al 340 54 25 324. Ragazzi, mandatemi i vostri messaggi, anche le vostre note audio. Il Napoli, Juve, qui siete più legati. Fred, caro Raffaele, ti dice: saluto a Metrano, fratello del mio amico del militare a Foligno. Il tuo fratello Carlo, grande amico anche mio, cogliamo anche l'occasione per salutarlo.
Lo ringrazio e lo saluto veramente con affetto.
Guarda Raffaele, ti faccio l'ultima e ti chiedo nello specifico che cosa ne pensi invece della vicenda legata a Paolo Dybala, all'attacco della Juventus. Come sai è stato un tormentone, no? La Juventus che aveva bisogno dell'attaccante, qual è il tuo punto di vista a riguardo?
Ma io penso che Dybala è un giocatore forte, fortissimo, e quindi la Juve ha il dovere di recuperarlo, perché sarebbe un peccato veramente perderlo, e l'anno scorso ha dimostrato comunque dopo il lockdown, quando siamo tornati da quella brutta vicenda,
esatto.
È stato un giocatore che ha vinto da solo qualche partita, ha sbloccato partite importanti, mi ricordo a Genova, mi ricordo col Torino, quindi un giocatore che può farti la differenza se sta bene. Purtroppo quest'anno poche volte è stato al top, ma
vero.
Secondo me Pirlo saprà sicuramente recuperarlo e dargli lo spazio giusto, perché può essere un valore aggiunto poi in questa fase finale del campionato.
Guarda, ti faccio l'ultimissima da parte di Francesco da Pinerolo, che ti chiede: domanda per Ametrano, qualche rammarico per non aver sfondato nella Juve? Se sì, quale? Nella tua breve esperienza alla Juve, quale giocatore ti ha colpito di più? Mi sa che è scontato, qua Raffaele.
Allora, sì, mi sono arrivato alla Juve giovanissimo, dopo un anno di Serie A appena, all'Udinese, dove ho fatto bene, ho fatto l'Under 21, avevamo vinto l'Europeo, quindi per me è stato un salto importante. È vero che non ho avuto tanto spazio, ma è pur vero che arrivavo nella squadra più forte del mondo in quel momento, perché la Juve aveva vinto la Champions League e abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale, quindi in quel momento era quasi impossibile giocare titolare in quella Juventus dove c'erano tanti campionissimi. E comunque è stata una bella esperienza, perché anche arrivare a quel livello per me è stato personalmente importantissimo.
Certo.
Poi mi sarebbe piaciuto fare 300 partite con la Juve e fare 100 gol, ma ognuno al proprio livello. Io sono stato a quel livello, sono stato in quella squadra e sono orgoglioso di averne fatto parte anche per poco tempo, però
ma noi te ne siamo grati
indossare quella maglia non è da tutti, ho avuto il privilegio di farlo, ecco.
E invece il calciatore, perché io dicevo scontato per quanto riguarda il calciatore, tu hai giocato con Alessandro Del Piero, adesso non voglio toglierti le parole di bocca, però vabbè, dimmi tu qual era il giocatore più forte con cui hai giocato alla Juve.
Ma il giocatore più forte, fai fatica a dire uno, perché come ho detto prima c'erano tanti campionissimi, è logico che poi ti rubava l'occhio Zidane, Del Piero, perché erano quelli che poi alla fine facevano gol e ti facevano vincere partite, ma i Deschamps, i Ferrara, i Peruzzi, i Torricelli, erano il Montero e tutto il resto della squadra erano dei top sia in campo che fuori, quindi si fa fatica a dire chi era il migliore.
Mamma mia, veramente. Grazie a Raffaella Metrano.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E ringraziamo ragazzi Raffaella Metrano che ha scritto pagine di storia davvero importantissime della nostra Juventus e gliene siamo davvero grati, anche se non ha giocato molto la Juventus di Plasma. 340 54 25 324 perché voglio sapere il vostro incrocio tra Napoli e Juventus a cui siete più legati. Grazie all'ausilio di Manuel, che saluto e risaluto. Andremo poi più avanti a proiettare la nostra grafica con gli up e i down, che è già qui, mi fa il fintone, mi fai la finta come ha fatto Pepe in quel Napoli-Juventus in cui segnò il 3-3, una serie di rimpalli, mi ha fatto il fintone il mio amico Manuel. Allora ragazzi, up, io ho messo Leonardo Bonucci in dubbio contro il Napoli, ma è un discorso scisso rispetto alla partita del San Paolo, perché anche a me contro l'Inter sono piaciuti un sacco De Ligt e Demiral, ma sono convinto dell'idea che la Juventus non possa fare a meno di Bonucci. Metterlo in cantina così presto, secondo me, è sbagliato. Mi è piaciuto molto ieri le parole che ha utilizzato riguardo a questo scontro ignobile che c'è stato tra Agnelli e Conte. Secondo me ha torto Conte, ma non voglio di nuovo entrare nel merito di questa vicenda. E secondo me, ragazzi, in fase di impostazione, anche una questione di gioco, è il miglior difensore in Europa. Nessuno imposta come Leonardo Bonucci, ragazzi. Abbiamo la fortuna di avercelo noi. Mettiamo da parte l'astio che abbiamo nei confronti di Bonucci, perché ci tradì nel 2017 passando al Milan. Non si può rinnegare quello che c'è stato. Però, ragazzi, ci serve come il pane. E per quanto Demiral, io nello specifico circoscrivo il mio discorso a Demiral, per quanto Demiral abbia l'entusiasmo del giovane, per quanto Demiral abbia prontezza nell'anticipo, per quanto Demiral non abbia paura di niente e di nessuno, è ancora inferiore rispetto agli altri tre. Secondo me la coppia titolare al momento deve essere Chiellini-Bonucci o Bonucci-De Ligt. Per me tra i difensori è quello imprescindibile, ragazzi, per questi motivi che vi ho detto. È il mio punto di vista e io lo colloco up in virtù di questo, ma fatemi sapere la vostra. Facciamo questo filo diretto perché il calcio è bello, perché è vario per questo motivo. 340 54 25 324. Down, ragazzi, due assenze che secondo me peseranno tantissimo contro il Napoli. Una è quella di Dybala, che rientrerà contro il Porto. L'altra, ragazzi, è quella di Matthijs de Ligt, che potrebbe, insomma, sarà titolare verosimilmente contro Napoli, ma quella di Arthur, ragazzi, quella di Arthur che ha questo problema di calcificazione, un problema alla gamba, troppo fragile fisicamente, secondo me ci sarebbe servito come il pane, soprattutto quando hai squadre che ti vengono ad aggredire. Secondo me l'assenza di Arthur la pagheremo a caro prezzo al San Paolo. Fatemi sapere la vostra, ma bando alle ciance, ci avviciniamo alla sfida con uno che ha difeso la porta del Napoli, Gennaro Iezzo. Buongiorno Gennaro.
Buongiorno a tutti.
È davvero un piacere averti in collegamento, perché io parto subito con una domanda personale. Quanti rimpianti hai per non essere arrivato in nazionale? Mi spiego meglio. Io mi ricordo la stagione 2008-2009 in cui eri praticamente insuperabile, ma anche quella prima, la 2007-2008, e mi chiedevo sempre, ma come mai Iezzo non viene convocato in nazionale? In quel periodo lì, secondo me, avresti meritato la convocazione. Te lo dico con grande onestà intellettuale.
Ti ringrazio, ma
parasti anche un rigore a Kakà, mi ricordo, insomma eri ad alti livelli in quel periodo lì.
Diciamo che si parlava un po' in quel periodo in una convocazione, però forse per l'età, ma questo bisognerebbe magari chiederlo a chi all'epoca era il selezionatore, no?
Ne parliamo con Donadoni e Lippi, va, tiriamo un po' l'orecchio a loro che non ti hanno convocato, ovviamente, simpaticamente parlando. Però io ho sempre avuto questo, è da 10 anni che me lo porto dietro, approfitto di questo mestiere che faccio per chiedertelo, Gennaro. Senti, che partita ci dobbiamo aspettare, secondo te, da Napoli-Juventus, alla luce della tua conoscenza dell'ambiente Napoli?
Ma io penso che i Napoli-Juventus sono sempre un po' particolari. La storia lo dice, non lo dico io, anche se ho avuto la fortuna di farne parecchi, no? Ed è sempre una partita particolare. Uno si aspetta sempre una gran partita da due squadre così, anche se diciamo in questo periodo tutte e due le squadre, forse più il Napoli che la Juventus, è un periodo un po' particolare. La Juventus perché comunque è la squadra sempre da battere, e lo dice la storia negli ultimi 9 scudetti, e si ritrova oggi in una classifica che penso che non sia adatta certo, proprio alla forza della rosa che ha la Juventus. Dall'altro lato è una squadra che noi ci aspettavamo che il Napoli che potesse fare un discorso diverso anche con l'acquisto di Osimhen su una base di rosa importante,
sì,
che aveva fatto bene in questi anni. La piazza sicuramente si aspettava un campionato diverso. Oggi la Juventus viene da comunque da penso 4 risultati utili in campionato,
sì,
con la qualificazione alla finale.
Sì, 6 se sommiamo anche la Coppa Italia, spalle Inter, certo.
Sì, bravo, sono 6 e comunque la vittoria in Supercoppa, la finale raggiunta in Coppa Italia, la Champions League da giocare. Diciamo che la Juve si sta riprendendo, sta ritornando un po' su quei binari passati che l'abbiamo visto sempre protagonista. Il Napoli viene invece da un po' di sconfitte, da un ambiente un po' particolare, con Gattuso è stato messo un po' sulla...
E non ti sembra un po' ingeneroso, Gennaro? Proprio alla luce del fatto che Gattuso ha inciso in questo anno e mezzo di Napoli, non si può negarlo.
Ma ti dico, io parlo a uno che è pro Gattuso da quando è stato preso dal primo giorno, perché penso che Rino, al di là dell'essere stato un grandissimo giocatore, sai, di grande carattere, qualcuno poteva pensare che Gattuso era l'allenatore solo di carattere, invece io penso anche a livello tecnico-tattico è uno molto bravo e preparato. Discorso che purtroppo noi viviamo con una mentalità, una filosofia in Italia che purtroppo quando le cose non vanno bene la colpa
è vero,
ricade
è sempre così
sugli allenatori, anche se secondo me la squadra deve mettere qualcosina in più in campo, perché poi i moduli lasciano il tempo che trovano, però
è
la cattiveria, è la voglia di entrare in campo con una certa mentalità che ti porta a fare risultati.
Sono d'accordissimo Gennaro. Voglio chiederti, visto che conosci anche il carattere fumantino del presidente De Laurentiis che hai avuto, come andrà a finire questa storia? Perché De Laurentiis addirittura con l'Atalanta ha lasciato lo stadio prima che terminasse la partita, è stato diciamo molto propenso a una sentenza sotto questo aspetto.
Ah, diciamo che forse no, almeno quello che dicono un po' i vari giornali e siti qua in Campania, si parla che il presidente comunque non aveva lasciato lo stadio, ma stava giù negli spogliatoi per il freddo che era lì a Bergamo.
Certo.
Però questo non significa che comunque il presidente...
Non è un bel segnale, dai.
Sia contento della situazione attuale, però io... penso che in questo momento qua un presidente deve stare vicino alla squadra, deve stare vicino all'allenatore, proprio per cercare di portare in salvo questa nave, poi magari decidere a fine anno il da farsi. Però tu sai meglio di me che poi alla fine sono i risultati che portano ai cambiamenti e portano anche a ragionare su certi,
certo,
discorsi che dovrà fare in futuro.
Certo, sono d'accordo con te. Ti faccio l'ultima chiedendoti, insomma, visto che ti sei messo, no, in barriera, tante volte disponevi la barriera per parare i calci di punizione a Pirlo, voglio sapere da parte tua, uno, se all'epoca te lo saresti aspettato allenatore, e due, ti stupisce la luce dell'Andrea Pirlo che conosciamo, questo approccio conservativo che ha alle partite? Cioè, se tu pensi a una squadra di Pirlo, pensi a tutto meno che alla Juve arroccata dietro contro l'Inter, per fare un esempio.
Allora parto con la prima. Penso che uno delle sue qualità, un geometra in campo, uno che dettava i tempi, un giocatore straordinario, uno dei centrocampisti secondo me più forti d'Europa in quei tempi, ti puoi aspettare, sai, una carriera da allenatore. Però io penso che adesso questo discorso che tu parlavi di una Juve conservativa, secondo me lui sta anche vedendo il momento di questa Juventus che magari in questo momento qua ha bisogno di un certo tipo di discorso.
Può essere, sì, sì.
Secondo me in questo momento qua lui sta trovando la soluzione migliore per il momento che sta passando la Juventus, però io penso che nel momento in cui troverà un po' la quadra di quello che deve essere poi la mentalità della Juventus, penso che poi dall'alto delle sue qualità, del suo pensiero calcistico, penso che vedremo anche una squadra che giocherà un bel calcio, un buon calcio.
E vedremo. Grazie a Gennaro Iezzo.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo ragazzi, Gennaro, è stato un piacerissimo, è uno dei miei pupilli d'infanzia, lui lo sa, ce lo siamo anche detti telefonicamente. 340 54 25 324, il vostro incrocio più significativo tra Juventus e Napoli, tra Napoli e Juventus, dai, mettiamoli tutti e due. C'è un ascoltatore, non me lo son perso il messaggio, Francesco da Catania, ragazzi, beati voi che siete lì in Sicilia, sicuramente lì ci saranno temperature primaverili, qua a Torino invece fa un freddo veramente bestiale, diciamo che io vi invidio molto quando mi scrivete da queste parti. Cosa dice Francesco? Anche io sono legato a quella partita, Napoli-Juventus 30 novembre del 2011, 3-3 del primo anno di Conte, che gran bella partita, se avessimo giocato ancora qualche minuto in più l'avremmo ribaltata. Ti dirò di più, la Juve degli anni di Conte ancora mi provoca emozioni e brividi, a differenza di quella d'Allegri, priva di emozioni, e fatico a ricordarne una in tutta sincerità. Beh, però, allora, non per fare l'avvocato difensore d'Allegri, ma c'è anche una bella partita al San Paolo quando la Juve tornò a vincere al San Paolo con Allegri, stagione 2014-2015, una vittoria davvero spumeggiante, una vittoria davvero incredibile, nel segno del gol decisivo di Vidal e anche di un gol straordinario di Pogba. Mi ricordo anche quella data, era il 10 di gennaio del 2015, ricordo anche perfettamente quella data e quella partita alla quale sono legato, però quel 3-3, brividi e emozioni. Ma visto che avete toccato il tema Conte, io ribadisco la linea Cavallero. La linea Cavallero, che non è discostante rispetto a quella di tanti altri colleghi e conduttori di Radio Bianconera e non solo. Ragazzi, rinnegare il passato significa ripagare Conte con la stessa moneta. Se Conte è accecato dall'odio sportivo nei confronti della Juve, che secondo me il rancore di Conte non parte tanto dal 2014 ma dal 2019, quando lui poteva tornare alla Juve, ma Agnelli non si fidò da un punto di vista professionale, perché Conte, appena c'è una cosa che non va, pianta tutto e se ne va via, eh? L'ha fatta la Juve la prima volta, l'ha fatto con la Nazionale, l'ha fatto col Chelsea. Quindi ragazzi, andare a ripagarlo con la stessa moneta e metterci dell'astio personale in tutta questa vicenda, secondo me significa fare come Antonio Conte, essere rancorosi come lui. Io non rinnego quella Juventus lì, è stata una delle più belle, quella della stagione 2011-2012, a mio parere, a mio modo di vedere il calcio. Dopodiché lui è andato all'Inter, non condivido la sua scelta, non l'appoggio per niente, però ragazzi, le cose sono andate così e insomma, ce ne dobbiamo fare una ragione. La domanda che voglio farvi, oltre all'incrocio tra Napoli e Juventus che ricordate con maggiore enfasi, è: ma questa coppia centrale per la quale mi avete criticato, insomma, vi convince? Eventualmente giocassero Chiellini e De Ligt, voi seriamente siete convinti? Io no, io a Bonucci non riesco a rinunciare, non ci sarà col Napoli, quindi vedremo eventualmente questa coppia, ma io temo che qualcuno sta troppo mettendo da parte Bonucci, non è Andrea Pirlo, ma è parte della tifoseria. Io vedo che qualche tifoso tende a mettere troppo da parte con troppa facilità questo giocatore, che secondo me, ragazzi, ha ancora tanto da dare alla Juventus. E in ottica nazionale, visto che tanti dicono devono giocare Bastoni e Acerbi, ragazzi, se Bastoni è quello visto all'andata in Inter-Juventus di Coppa Italia, io ci rinuncio volentieri, ve lo dico con grande ed estrema sincerità, ci rinuncio tutta la vita, ragazzi, ci rinuncio tutta la vita. Ragazzi, non mettiamo troppo da parte Bonucci, perché secondo me si sbaglia e si commette un errore. Voglio sapere la vostra a riguardo, oltre secondo voi il primo marcatore in Napoli-Juventus. Perché secondo me dobbiamo iniziare un po' a proiettarci a questa partita, al primo marcatore di Napoli-Juventus, perché secondo me, ragazzi, dobbiamo presentarci a Napoli a muso duro, senza alcun timore. Tra l'altro loro non avranno Koulibaly, non avranno Goulam. E dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Leggo questo bel messaggio da Damiano da Civitavecchia, che mi saluta. La Juve scalpita nell'anima per invadere ed evadere il mio avvenire come una splendida malattia dalla quale non voglio mai guarire. Damiano, una malattia, anzi non è una malattia, è un qualcosa che ci unisce e che soprattutto scalda il cuore di tutti quanti noi, scalda il cuore di tutti quanti noi. Chi gioca sugli esterni? Dai, proviamo ragazzi, la vostra ipotetica formazione, anche vocalini, mi raccomando, fatemi anche note vocali di 30-40 secondi, voglio sapere anche la vostra ipotetica formazione, vi dico la mia: Szczęsny in porta, Danilo basso per quanto riguarda la corsia di destra, coppia centrale ragazzi, per me giocheranno De Ligt e Chiellini. Però, io spero De Ligt e Demiral, o Chiellini e Demiral, perché non ho molta fiducia nella coppia Chiellini e De Ligt. Secondo me perdiamo troppo in impostazione e non sono tanto compatibili, a mio parere. Però c'è questa suggestione, con grande onestà intellettuale, qualora avvenisse, io sono curioso. Sulla sinistra Alexandro, per quanto riguarda il centrocampo, Arthur non ci sarà, per cui non potremmo proporre di nuovo quella cerniera fantomatica vista proprio a partire dalla partita contro il Napoli, per cui ragazzi giocheranno senza dubbio Rabiot, McKennie e Bentancur. Per quanto riguarda la linea di centrocampo, l'altro esterno secondo me Federico Chiesa, davanti Cristiano Ronaldo con Morata, che si spera ragazzi che si sia ripreso. Questa è la mia, fatemi sapere la vostra, ragazzi, mi raccomando, primo marcatore, eh? Mettete tutto quanto nel calderone dei vocali on air su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ora largo alle news.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Up and down.
Si ha sempre fame di vittoria, ma si ha anche fame in questo orario qui, dalle 12 alle 13, durante Up and Down, per far contenta la regia, in questa citazione canonica che contraddistingue questo programma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13. Allora ragazzi, il vostro incrocio tra Napoli e Juventus, a cui siete più legati, e poi anche il vostro primo marcatore, perché sono curioso di sapere la vostra. Perché ragazzi, col Napoli, partita totalmente offensiva e non conservativa, perché ti vengono a prendere alto, poi si sa, Napoli ragazzi, per loro è la partita della vita. Punto e basta, per loro è la partita della vita, fanno tutto quanto l'anno con obiettivo sportivo. Noi vinciamo gli scudetti, le Coppe Italia, le Supercoppe, come è successo l'ultima volta. Loro hanno come unico obiettivo battere la Juventus. Va bene, così è, non è che ci giriamo tanto intorno. Fatemi sapere la vostra al 340-54-25-324. Gianni dall'Abruzzo mi bacchetta, mi dice: se hai visto le ultime partite, le ho viste, Pirlo l'ha messo tra i due centrali, prima Arthur, poi Bentancur, e per finire Rabiot, proprio per quello che dice, pensi tu. Anche se secondo me, ragazzi, il centrocampo è il grande rammarico di non avere Arthur a disposizione, il centrocampo deve essere quella cerniera lì. Quella cerniera lì con McKennie, Arthur e Bentancur. Per me quello è il centrocampo titolare, a discapito di un Rabiot che è vero che sta convincendo, però quei tre insieme, ragazzi, sono qualcosa di iperbolico, di fenomenale. Secondo me sono indispensabili. Lo penso, lo dico e lo metto in evidenza. Oh, che bello, da Villa San Giovanni, un amico. Non ti firmi, fatemi sapere anche da dove mi scrivete, chi siete. Sarebbe sbagliato togliere le stelle allo stadio, io aggiungerei invece un parrucchino, dice. Poi, aver venuto Spinazzola è stato un grande errore, è vero. E poi in seguito un altro grande errore è stato niente meno che quello di privarsi di Pellegrini. Secondo me sulla sinistra poteva essere una valida alternativa ad Alexandro, perché Frabotta, per quanto giovane, per quanto una scommessa, ragazzi... deve ancora un po' acquisire i rudimenti, diciamo. La formazione di Fred la leggiamo: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Demiral, Alexandro. Bravo, mi piace la chiave Danilo, basso, quadrato, alto. Mi piace questa chiave qui. McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Ronaldo. Mi fa riposare quadrato, che è vero, non ha convinto con l'Inter, però ragazzi è imprescindibile, indispensabile secondo me in questo momento quadrato. In questo momento, ma lo è da due stagioni, in queste partite qua, poi con un Napoli rimaneggiato, con un Napoli che puoi attaccare in velocità sugli esterni, un giocatore come quadrato è molto importante. A mio parere, quadrato da una parte e Chiesa dall'altra, anche se è difficile vederli in campo tutti e due insieme, anche per una questione di equilibri. Poi, la mia formazione che metterei per domani potrebbe essere: da destra Demiral, De Ligt, Chiellini, Danilo, a centrocampo quadrato, a destra, in mezzo Bentancur, Rabiot, a sinistra Alexandro, e davanti CR7 con Morata. Mi piace Gianni, e terrei, come mi pare hai deciso di fare tu, terrei in panchina Kulusevski come cambio nel secondo tempo. Ragazzi, tra l'altro voglio sapere la vostra a riguardo, fatemelo sapere al 340-54-25-324. Secondo me, ragazzi, Kulusevski non è un attaccante, è un giocatore esterno, non può fare la seconda punta, non può fare la prima punta. Secondo me, ragazzi, è un attaccante esterno, è più un esterno. E voglio sapere la vostra riguardo. A me in attacco Kulusevski non è piaciuto nelle partite che ha fatto, non mi è piaciuto neanche con la spalla, attaccante esterno, benché abbia segnato. Secondo me non c'è intesa con Cristiano Ronaldo sotto questo aspetto, non c'è paragone rispetto a Morata, diciamo che siamo abituati bene, va? Allora, abbiamo tanti vocali, vero Manuel? Allora li andiamo ad ascoltare, dai, ascoltiamoli.
Buondì ragazzi.
Ma ciao!
Per domani sera un solo grido fino alla fine, forza Juventus, contro tutti i gufi siamo destinati a vincere. rassegnatevi, forza Juve sempre, ciao Luca e in bocca al lupo per tutto.
E beh ragazzi, se la Juventus vince domani, credo che il segnale sia fortissimo, battere due volte il Napoli in un mese, dopo che inizio stagione tutti davano il Napoli per favorito. Ma vi ricordate la vigilia del 4 di ottobre, quando hanno deciso di non presentarsi perché avevano paura di perdere, perché non avevano Elmas e Insigne? Ve lo ricordate? Io sì, si diceva il Napoli avrebbe battuto la Juventus, avrebbe vinto 4-0. Secondo me la Juventus è sempre stata più forte del Napoli e lo ha dimostrato anche in Supercoppa e lo dimostrerà anche domani, ragazzi. Lo dimostrerà anche domani. E non è gufare andare a dire che la Juventus è più forte del Napoli. Ma scherziamo. Qua molto spesso si distorce la realtà a vantaggio di certe situazioni che mi rendo conto che giornalisticamente siano appetibili. Andiamo a sentire un altro bel vocale, Manuel.
Io volevo chiedervi una cosa, anzi una considerazione. Secondo me la Juventus ha avuto un'evoluzione con Pirlo tattica, nel senso che Pirlo prima di tutto ha sperimentato il suo modo di giocare cercando di imporlo. E poi secondo me ha fatto una considerazione su quali fossero i punti di forza della squadra, che in questo caso sono la difesa e l'attacco. E quindi siccome il centrocampo non è sicuramente un top centrocampo, sebbene comunque ha trovato la giusta squadra, lui sta costruendo per ora il suo embrione su questi due aspetti. Voi che ne pensate?
Sono d'accordo con te, secondo me invece il centrocampo della Juventus, e questo l'ho sempre detto, per quanto mi possa essere sbagliato e possa essere stato troppo cattivo con Rabiot, io sono tra quelli che hanno sempre detto e hanno sempre sostenuto che il centrocampo della Juventus era un centrocampo di prospettiva, che era fatto di giocatori giovani, che era fatto di giocatori che potevano migliorare, e resto dell'idea che il centrocampo della Juventus in prospettiva, perché poi ragazzi bisogna anche ragionare di prospettiva, qui non è che bisogna sempre farsi accecare dalla follia del momento, in prospettiva il centrocampo della Juventus è quello più forte del campionato, è uno dei più forti in Europa, proprio perché abbiamo giocatori giovani. Allora, vedo addirittura un pronostico su Napoli-Juve 1-2, dice Toto Gobbo, mamma mia, ti sbilanci così. Primo marcatore Lorenzo Insigne su calcio di rigore, è vero, di solito danno i rigori, di solito Insigne li sbaglia contro la Juve, abbiamo visto anche in Supercoppa. Poi leggo ancora questo di Fabio da Roma: il problema di Arthur ci impone di inserire gradualmente Fagioli già da Crotone, ma che tu sappia problemi fisici, perché ultimamente non l'ho visto tra i convocati. No, semplicemente ragazzi, non c'è la questione bolla, è venuta meno la bolla a causa Covid, quindi Fagioli può fare liberamente la spola tra Under 23 e prima squadra. È vero, anche a me è piaciuto un sacco Fagioli contro la SPAL, ma incantato, però ragazzi, calma allegriana. Non introduco Allegri a caso, perché adesso abbiamo un ospite in collegamento che Allegri lo stima parecchio, vero Mirko? Mirko Nicolino, ciao!
Ciao, buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio agli amici di Radio Bianconera.
So che di Allegri tu hai una stima indissolubile, o sbaglio?
Sì, immensa. Immensa. Per me è uno dei maestri in questo momento.
Senti, guarda, ti leggo questo messaggio di Daniele da Roma al 340 54 25 324. Continuate a scatenarvi il vostro ipotetico 11, anche con note vocali, il vostro primo marcatore, il vostro incrocio tra Napoli e Juventus a cui siete più legati. Senti un po' che dice Daniele. Allora, ciao Luca, a Napoli dobbiamo andare senza rispetto e senza pietà. Vanno affossati per la vicenda invece Conte Agnelli, bisogna fare come lo Tito. Chi parla vanvera, partono le querele. Voglio sapere il tuo punto di vista, Mirko, rispetto a quello che è accaduto martedì.
Guarda, sono scene che non mi piace mai vedere in un campo di calcio, però succedono, purtroppo succedono, e sono amplificate dal fatto che ora si giochi senza pubblico, e quindi i microfoni a bordo campo, le telecamere sono tantissime, quindi è più facile che certe situazioni vengano messi in risalto. Sinceramente ti dico, alla fine penso che nemmeno la Procura federale, che ha aperto un fascicolo, potrà arrivare a chissà cosa. Al massimo ci sarà un deferimento però sinceramente mi piace più parlare di calcio, ecco.
Sono d'accordo con te,
anche perché alla fine sono due giorni che si parla solamente di questo e non si parla del fatto che la Juventus ha raggiunto la 20ª finale di Coppa Italia, che l'Inter ha fallito il terzo obiettivo stagionale su 4. Sinceramente, ecco, mi concentrerei più su queste cose qui, ecco.
Senti, guarda, sono curioso di sapere la tua da un punto di vista tattico per quanto riguarda due ruoli. Parto dalla difesa, poi scivolo all'attacco. Non ti sembra che si stia tendendo troppo a mettere in cantina Leonardo Bonucci, che col Napoli probabilmente non ci sarà, ma il mio è un discorso generale? solo in virtù di questa buona prestazione che ha fatto Demiral contro l'Inter. Mi spiego meglio, io credo ancora che Bonucci abbia da dare molto alla Juventus e credo che in fase di impostazione, in uscita, come abbiamo visto, no, contro l'Inter, l'Inter è venuto a prendere altissima la Juventus, in questo tipo di partite qui uno come Bonucci serva tutta la vita. Non lo accantonerei, guarda, con così tanta facilità, Mirko, ti dico la verità.
E non lo accantonerà nemmeno Pirlo, per quello che mi risulta Bonucci è al momento uno dei di quei centrali che gode di maggiore fiducia da parte del mister. Sta pagando il fatto che nel momento in cui avevamo pochi difensori a disposizione ha dovuto giocare su un infortunio che si è sostanzialmente acuito e lo ha costretto ora a fermarsi. Devo dire che la penso sostanzialmente come te su Demiral. È il mio up della partita contro l'Inter, perché ha fatto davvero una grande partita. È un però un difensore che gioca troppo sull'anticipo e troppo sull'irruenza. Sì. Spesso va a prendere un cartellino giallo addirittura a 70 metri dalla nostra porta. Vero. Con l'avversario voltato di spalle. Ecco, se riesce a limare questi piccoli difetti che ha e a giocare un po' più sulla lettura, sulla copertura, può essere un grandissimo centrale per il nostro futuro. Però in questo momento, ti dico la verità, abbiamo tre centrali che gli sono superiori, almeno
sono d'accordo con te.
In partenza, ecco.
Sono d'accordo con te. Voglio passare invece all'attacco, Mirko, perché anche qui ho un'altra perplessità. A me Kulusevski davanti con Ronaldo non piace. Ovvero, mi spiego meglio, è vero che Dybala non è a disposizione, è vero che Morata non era il meglio contro l'Inter, è vero che Pirlo l'ha provata questa soluzione anche in Supercoppa Italiana, una partita importante. Ha giocato Ronaldo con Kulusevski, ha messo anche Kulusevski con Ronaldo contro la SPAL. Però Mirko, secondo me Kulusevski non è una seconda punta, non è neanche una prima punta all'occorrenza, è un attaccante esterno.
Sono d'accordo con te anche su questo, nel senso che con Kulusevski riempiamo di meno l'area di rigore, ovviamente, quindi se non hai dei centrocampisti che si buttano dentro spesso fai fatica. Infatti lo abbiamo notato quando martedì c'era Kulusevski in campo ma non c'era McKennie. Appena è entrato McKennie e le cose sono cambiate, perché hai dei centrocampisti incursori che si buttano dentro l'area e fanno sostanzialmente, vanno a colmare quella lacuna che ha Kulusevski. Sì, probabilmente il discorso sta a monte, ci manca una vera prima punta, perché se vai a vedere anche
quello sì,
Morata
quello sì.
È un calciatore che si muove molto, che fa tanto lavoro per la squadra, ma nemmeno lui è una prima punta vera e propria, ecco.
Sono d'accordissimo con te. Ti faccio l'ultima invece proprio per quanto riguarda Napoli-Juventus, perché secondo me, Mirko, c'è troppo fuoco intorno a Gattuso, troppo fuoco amico intorno a Gattuso. Non è Napoli Channel, ci mancherebbe altro, ma secondo me bisogna dare credito a Rino Gattuso di essere stato uno dei pochi allenatori insieme a Simone Inzaghi di aver vinto in questo decennio di egemonia Juventus, e secondo me il Napoli commetterebbe un grave autogol esonerandolo. Non so come la pensi tu, però io la penso così su Gattuso.
Guarda, su Gattuso è un mio conterraneo, quindi ci tengo anche particolarmente. Ma io vado a vedere i numeri. Il Napoli quest'anno ha 10 punti in più rispetto all'anno scorso. E secondo me la rosa si è molto indebolita, perché se vai a vedere l'attacco del Napoli è completamente inesistente. È arrivato Osimhen, sì, ma è stata chi l'ha visto? Cioè, sono stati spesi tanti soldi per Osimhen, ma alla fine il Napoli si trova spesso a giocare con Petagna. Mertens ormai è fuori per acciacchi vari, ha comunque la sua età.
D'accordissimo con te.
Centrocampo è partito Allan, sono arrivati dei calciatori più giovani, ma che a livello di caratura internazionale hanno ben poco. Io sinceramente faccio fatica a capire quale sia il progetto della società Napoli, piuttosto che prendermela con Gattuso.
Vero, sono d'accordissimo con te. Grazie a Mirko Nicolino!
Grazie a voi, buon proseguimento.
E ringraziamo ragazzi Mirko. Tanti messaggi che fioccano al 340 54 25 34. Continuate a ricordarmi il vostro Napoli-Juventus a cui siete più legati, il vostro primo marcatore, la vostra formazione ragazzi, anche vocalini 30-40 secondi. Allora, leggo Daniele che cosa dice? Luca, così, mi invoca così. Io vorrei vedere una volta un 4-3-3, non è impossibile, con Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alexandro. Un po' come dire robusta questa formazione. Poi McKennie, Bentancur e Rabiot, il trio di centrocampo. In attacco Cuadrado, Morata e Ronaldo. Vero, sono d'accordo con te. Così ai cambi sugli esterni, sono d'accordo con te sotto questo aspetto, però non lo so ragazzi, secondo me anche io ero favorevole al centrocampo a tre, se vi ricordavate, con un regista e due mezze ali, però secondo me con questa quadra qui che abbiamo trovato, con McKennie anche che puoi valorizzare sull'esterno, non lo so ragazzi, io proverei a insistere quantomeno da un punto di vista dell'idea su quello che abbiamo visto a livello di modulo, non a livello d'approccio, perché non ha torto Lele Adani, ragazzi, va detto con grande onestà intellettuale, non ha torto Lele Adani quando dice, a prescindere che lo dica in malafede o meno, questo non aspetta a me dirlo, ma lui non ha torto quando dice che in Europa una partita come Juventus-Inter non è che ti può portare tanto bene come approccio. Su questo mi sento di sposare la sua opinione, però quantomeno a livello di modulo e di uomini, secondo me la tendenza è quella corretta. Va bene capire i momenti della stagione, va bene capire la tendenza conservativa, però a me piacerebbe vedere una Juve più offensiva, perché Pirlo, ragazzi, è stato preso per questo, Pirlo prima e Sarri, esperimento fallimentare della scorsa stagione, lo sottoscrivo, fallimentare, sono arrivati per questo, per dare un appeal in più a livello di gioco, e credo, e sono arci convinto al 100%, che nell'idea di Pirlo ci sia più una vittoria in stile Camp Nou, quella con quell'11 titolare lì, con Ramsey da una parte, Cuadrado dall'altra alto, con quel centrocampo lì, con Arthur al meglio, però ci sia più vincere in quel modo lì rispetto che passare il turno contro l'Inter. Ma anche Pirlo, questo lo sa. Anche Pirlo questo lo sa. Secondo me è una Juve passeggera quella che abbiamo visto in queste ultime due partite. Juventus-Napoli con gol di Zaza non è uguali. E come? Deviato dal Violi. Il Napoli del grande irreprensibile Maurizio Sarri. Non sapevo facesse anche l'allenatore. Scherziamo. Ovviamente un abbraccio a Maurizio Sarri. Gli auguriamo di tornare al Napoli anche per liberarci del peso di ingaggio che ci riguarda, perché è strapagato Sarri per non far niente dalla Juventus. Comunque, Leo da Grosseto, sono d'accordo con te su Kulusevski, che secondo me, ragazzi, non è un attaccante, l'ho detto, voglio sapere la vostra. Rischiamo di fare l'errore che è stato fatto con Bernardeschi, ovvero di farlo giocare e adattarlo fuori ruolo. Ti ascolto, sei un grande tu, caro Leo da Grosseto, e sì... Sì, infatti regge di più il paragone Kulusevski-Bernardeschi sotto questo aspetto rispetto che Bernardeschi-Chiesa, che molti confondevano perché arrivava dalla Fiorentina, Chiesa come Bernardeschi. Sono d'accordissimo, Leo. Secondo me Kulusevski non è un attaccante, deve giocare esterno nel 4-3-3, mezzala anche all'occorrenza, però più attaccante esterno. Io credo che dobbiamo valorizzarlo nel dribbling, nel cross dal fondo, ma anche nel rientro nel tiro. Meglio 4-3-3 da destra sotto questo aspetto. Quindi secondo me questa è una riflessione corretta, caro amico mio. Poi su Bonucci, ragazzi, voglio sapere la vostra su Bonucci, perché secondo me, ragazzi, è imprescindibile. Attaccatevi se non siete d'accordo. Il numero è 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra a riguardo, mi raccomando. Che dice Massimo da Londra? Buongiorno. Bonucci, difensore mediocre, persona presuntuosa e a mio avviso non trasparente. Di un uomo così non ci si può fidare. Bene chi lo sta mettendo da parte, appunto, perché è mediocre. Non sono per nulla d'accordo, Massimo. Secondo me è importantissimo avere Bonucci in rosa alla Juventus. Secondo me è importantissimo come giocatore. Però il calcio è bello perché è vario. Voglio sapere la vostra. A me piace di più tutta la vita la coppia Chiellini-Bonucci. E scusate se è poco, anche l'europeo me lo vado a giocare con loro. Ma che acerbi e bastoni, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Non si avvicinano neanche a un millesimo della forza di Chiellini e di Bonucci, ragazzi. Di che cosa stiamo parlando? Ma perdonatemi. Cioè, ma veramente anche qualche tifoso della Juventus in autunno caldeggiava l'ipotesi ritiro Chiellini, dentro acerbi ce la giochiamo così in nazionale. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? E basta elogiare i giocatori degli altri, sopravvalutati e secondo me non pertinenti al contesto di una grande squadra. Manuel, ci sono tanti vocali, ne andiamo ad ascoltare uno, va?
Ciao Luca, sono lo zio Daff della Big
Ma Family. Ciao, un abbraccio.
Io volevo parlare su Bonucci.
Eccolo qui.
Non entro nel merito chi giocare, titolare o meno.
Entraci, zio Daff, dai.
Pirlo, che se ne dica, sta dimostrando di essere uno dei più bravi. E invece volevo entrare nel merito tutti ai tifosi, stornitori juventini che contestano Bonucci perché è andato via. A mio modo di vedere Bonucci invece ha fatto il più grande complimento che uno possa fare alla propria squadra del cuore. Ha voluto andare via per pensare che pensava di trovare di meglio. Poi è ritornato sui suoi passi perché ha capito cosa significa
Vero.
Essere della Juve e giocare nella Juventus.
Vero.
Quindi questo alcuni tifosi dovrebbero capire che questo qua è stato un complimento che Bonucci ha fatto alla Juventus.
Vero.
Si è pentito dell'azione fatta, è ritornato sui suoi passi, è stato fortunato che anche la Juve ha capito l'errore e comunque ha valutato che è uno dei più grandi difensori che c'è in Europa.
Verissimo, verissimo, sono d'accordo con te. Più che altro entrateci nel merito di chi deve giocare. Ragazzi, diciamolo con grande chiarezza. Secondo me i titolari, ve lo dico con grande schiettezza, al momento devono essere Chiellini e Bonucci. Con Bonucci che non è al meglio, allora gioca De Ligt, però con De Ligt Chiellini io non lo vedo tantissimo. Vi dico la verità, ragazzi, questo è il mio parere, questo è il mio parere. Per me De Ligt è un Barzagli 2.0. E non venitemi a dire che non si possono paragonare i due giocatori, perché De Ligt al momento non vale neanche un millesimo del miglior Andrea Barzagli, ragazzi. Secondo me, al momento, attenzione, il miglior Barzagli, quello che abbiamo ammirato, ha scritto pagine gloriose della nostra Juventus e secondo me darebbe pasta a tanti altri presunti difensori in giro. Adesso, no? Il buon Bastoni dovrebbe andare un po' a lezione di Barzagli, Per fare ad esempio un esempio di giocatori che tutti volevano in nazionale, il grande Bastoni che fa il lancio di 20 metri, ha tirato bene, ha tirato lungo, un bel rilancio, un bel calcione via, il pallone è arrivato a Barella, in Inter-Juventus, questa azione spettacolare dell'Inter di Conte, attenzione. Manuel, abbiamo un altro vocale, andiamolo ad ascoltare.
Primo marcatore,
De Ligt.
E, per quanto riguarda Bonucci, la penso in una maniera esattamente opposta a quella del conduttore.
Sì.
Bonucci è un giocatore sopravvalutato.
No, ragazzi.
Ha avuto anche lui un atteggiamento ondivago nei confronti della Juventus e io mi fido tantissimo di Chiellini e della coppia del futuro che sarà De Ligt De Miral. Didi, forza Juve per sempre, Antonio.
Antonio, sono d'accordissimo con te per quanto riguarda la coppia del futuro, ma Bonucci ha ancora un sacco di cartucce da spendere con la Juventus. Io capisco, ragazzi, vi capisco, cosa vi devo dire? Vi capisco, capisco il rancore, però insomma, secondo me non c'è paragone. Allora, Pino Gattuso che dice: io vedo meglio Chiesa che Kulusevski vicino a Ronaldo, vero? Vero, Pino, sono d'accordissimo con te. E attenzione, Pirlo a Marassi l'ha fatto, Pirlo e anche con la Spal, ma con la Spal dai, non fa testa, era una partitella, adesso lo possiamo dire col senno di poi. Cosa fa contro la Samp? Pirlo a Marassi negli ultimi minuti, prova, sostituisce Morata e prova Chiesa vicino a Ronaldo. Sono d'accordo con te sotto questo aspetto, sotto questo fronte, amico mio. Sono d'accordissimo al 100%, meglio Chiesa in attacco da falso 9 per certi aspetti o da seconda punta rispetto a Kulusevski che è un giocatore più formato sul esterno. Chi mettiamo mezzali? Ramsey come sta? È una grande delusione, ragazzi, Ramsey che purtroppo per quanto sia forte è troppo fragile e possiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per Douglas Costa. Secondo me è troppo fragile, delle riflessioni vanno fatte, vedremo a che ci porteranno queste riflessioni, perché basta giocatori fragili. E io vi dirò di più, la dico grossa. Bene, essersi liberati del peso di ingaggio di Khedira. Siamo contenti, siamo grati a Sami per tutto quello che ha fatto per la Juventus. Io avrei preferito dargli un'altra chance. Io ero tra quelli che in quel periodo, vi ricordate, di 2 settimane fa, a ridosso tra l'andata della semifinale di Coppa Italia, a ridosso di una partita di campionato, di quella precedente con il Bologna, io ero tra quelli che dicevano che una possibilità per il reintegro di Khedira l'avrei data, con tutta la grande onestà intellettuale del caso. Davide dice: ok, ma a 20 anni Barzagli non era neanche la metà di quanto oggi è forte De Ligt. Comunque grandissimo Barza. Non è un discorso di età, ragazzi. De Ligt deve ancora... Io parlo di contesto Juventus. Secondo me De Ligt deve ancora raggiungere il livello di quel Barzagli lì, ragazzi. Ma vi ricordate il Barzagli? Il miglior Barzagli, quello dell'epoca Conte, quello dell'epoca Allegri, ragazzi, non ce n'era, non c'era partita tra l'attuale De Ligt e quel Barzagli lì, dai ragazzi, per quanto a me De Ligt piaccia un sacco, non c'è partita, Barzagli che ha scritto pagine di storia della Juventus e del calcio italiano, senza se e senza ma. Poi, zio Daff, entravo nel merito. Sì, sì, no, ma sono d'accordo con te. Però entriamo sempre nel merito, ragazzi. Siamo sempre con questo filo diretto. Io dico una cosa, se non siete d'accordo, voi mi confutate. Ascoltiamo ancora un vocalino al photo finish. Dai, sentiamolo, manda.
Ciao, volevo fare una considerazione.
Falla, falla.
Premesso che la Juve è una squadra veramente molto forte, organizzata, gestita da Pirlo, che è, a mio avviso, un ottimo allenatore. Volevo il vostro parere sulla possibilità di mettere Bonucci, diciamo, al posto di Arthur, di fargli fare una sorta di regista davanti alla difesa, come era una volta Desailly, visto che l'assenza di Arthur, che temo sia lunga, potrebbe veramente creare molti problemi per come si sviluppa il gioco attualmente della Juve. Magari potrebbe essere una soluzione da provare. Grazie e buona giornata, sempre forza Juve.
Come fece tra l'altro Allegri con Thiago Silva ai tempi del Milan? Non lo so, secondo me è meglio non andare a stravolgere gli assetti. La Juventus ha Bentancur, che in quel ruolo secondo me fa un gran bene, l'ha dimostrato anche in Coppa Italia, pressato contro l'Inter. Ragazzi, bando alle ciance, ringrazio Manuel Moroni dalla regia, do la linea a Chiara Papanicolaou e me stesso per cose di calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.